Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata a Roma e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
Prima di iniziare ricordo agli ascoltatori che seguono questa rubrica che a partire da martedì 3 gennaio andremo in onda alle ore 12.35 invece che alle 11.30. La replica della sera rimane alle 18.30. E facciamo di nuovo il nostro invito a segnalarci temi e argomenti da trattare in questa rubrica. Come sapete potete farlo inviando un'email a 105@vatiradio.va oppure chiamando il numero verde 800 208 802. Allora, oggi proprio accogliendo la richiesta di un'ascoltatrice proseguiamo la nostra conversazione iniziata due settimane fa sul Senato, la cui creazione viene attribuita a Romolo secondo la tradizione. Questo ci hai detto due settimane fa, Romolo, assemblea composta dagli anziani cosiddetti patres. Siamo arrivati al punto in cui il Senato diventa troppo conservatore, ci dicevi, ed entra in conflitto con la cittadinanza. Ecco, ci eravamo fermati qui,
ma io come al solito posso dire qualche cosa prima,
certo,
di iniziare. Poi stai attenta a non fare troppa confusione con Romolo, perché una volta parli di Romolo come me, una volta di Romolo come il fondatore.
No, io
qui non ci capiscono più niente.
È vero, non ci avevo pensato.
Vabbè, almeno quando parli con me, di me, di Romolo Augusto,
così.
Fai prima, insomma.
Esatto.
Ecco. No, volevo... Per esempio, proprio l'altro giorno stavo pensando, non ci siamo accorti probabilmente, non lo so, bisognerà andarle a ricontare, ma io credo che abbiamo superato le cento puntate di questi nostri incontri. Sì, 100 puntate dall'ottobre del 2007. 100 puntate significa che abbiamo parlato per 50 ore.
Ma non è stato tempo sprecato.
Non è stato tempo sprecato perché abbiamo detto tante cose della nostra città e soprattutto per la città più antica, ma poi spesso e volentieri siamo arrivati fino ai giorni nostri. Abbiamo fatto anche qualche piccola puntata polemica, così insomma, di osservazioni, di critica, anche di proposte. E fra parentesi ce ne ho diverse altre, le mettiamo da parte.
Si leggevo qualche giorno fa la polemica sulla Domus Aurea.
Sì,
ho letto. Quindi
fra l'altro
ho subito pensato a te.
Anche di quella sarei pronto a dire qualche cosa. Ma insomma, e a proposito di segnalazioni che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, segnalazioni naturalmente di argomenti, non perché ci manchino questi argomenti.
Per soddisfare,
ma soddisfare
le loro, certo.
Ecco, appunto, desideri, curiosità, eccetera. Quindi, come faremo, credo, fin dalla prossima puntata, si può dire, mi pare che c'è stata una richiesta anche che riguarda gli obelischi.
Sì, una signora ha chiamato, vorrebbe sentire qualcosa sugli obelischi, hai parlato,
con qualche accenno.
Nelle varie rubriche, magari puoi fare una cosa più sistematica.
Sì, facciamo una puntata proprio su quell'argomento, che è un bell'argomento. Roma è la città degli obelischi, figuriamoci. Quindi. Poi posso fare anche un'altra... un'errata corrige, e cioè nell'ultima volta, proprio parlando del Senato e della notizia che ci è stata tramandata dalla tradizione del raddoppio dei senatori, che fu operato da Tarquinio Prisco, e io ho detto, come può succedere naturalmente, specie quando si è raggiunta una certa età e magari si è anche superata quella certa età, ho parlato di Tarquinio il Superbo, dicendo che era il terzultimo re di Roma, facendo un gran pasticcio, quindi terzultimo, perché in cuor mio mi riferivo a Tarquinio Prisco, che effettivamente è stato il terzultimo, mentre Tarquinio il Superbo, in quel caso la citazione non andava fatta, è stato effettivamente l'ultimo.
Guarda, insomma, io credo che se ne sia accorto solo uno storico come te.
Mi piacerebbe saperlo, perché per fare i complimenti a chi se n'è accorto, ma qualcuno se ne sarà accorto.
Non dubitare. E ancora una cosa, visto che abbiamo parlato di anniversari, di questa centesima puntata con te, io voglio farti gli auguri perché giovedì è il tuo compleanno.
Benissimo, grazie mille.
Per i tuoi quanti?
Ma che facciamo? L'abbiamo detto l'altro anno.
Ecco, se lo ricordano dall'anno scorso,
abbiamo detto che erano 80, quindi...
Torniamo al Senato.
Sì. E come dicevi giustamente, il Senato arriva a un certo punto che diventa, al contrario di quello che era stato fino a quel momento, un organo, diciamo, di equilibrio fra i diversi poteri che a Roma formavano il governo della città e dello Stato, secondo una Costituzione, e questo non mi ricordo se l'ho detto la volta scorsa, secondo una Costituzione di fatto non scritta. Roma antica non ha mai avuto una Costituzione scritta, una carta costituzionale. Ecco, ma una tradizione, il costume degli antenati, il mos maiorum, come dicevano appunto i latini. Bene, a un certo punto, arrivati per un insieme di circostanze e come conseguenze anche della grande espansione del mondo mediterraneo, la conquista degli imperi, eccetera, ma su questo non possiamo dilungarci, si era arrivati a una situazione di vera e propria prevaricazione addirittura del Senato nei confronti dei cittadini, soprattutto delle categorie più umili, dei ceti inferiori, sicché ci fu una reazione capeggiata dai due Gracchi, i due fratelli Gracchi, Tiberio prima e 10 anni dopo Gaio, i Gracchi, che erano nipoti di Scipione Africano, figli di Cornelia, a sua volta figlia di Scipione, e con i quali si formò quello che poi divenne un vero e proprio partito, non nel senso nostro, ma nel senso antico. Anzi, proprio per la prima volta fu usato questo termine, si indicarono le due fazioni che a partire da questo momento si contrapposero, e fazione forse è il termine più adatto da usare, che anche esso è un termine antico. Le due fazioni per la prima volta furono chiamate partes,
Partito.
Sì, ma anche perché, per esempio, Sallustio, lo storico Sallustio, lo mette in rilievo questo fatto, e cioè che la città, che fino allora era stata unita e concorde, da quel momento in poi diventò una città scissa, una città divisa, cioè appunto partita, cioè divisa. E va bene, e un partito quindi si formò che fu chiamato dei Populares, che noi potremmo paragonare ai nostri progressisti o democratici, mentre la fazione alla quale questo partito dei Populares si contrappose, cioè quella del Senato, era il Partito Conservatore. Ecco, per scendere un po' ai nostri tempi, alla nostra terminologia. Il Partito dei Populares che fece ricorso sempre più spesso ai, questo pure è interessante ricordarlo sempre pensando anche a noi, ai nostri giorni, facendo sempre più ricorso ai cosiddetti plebiscita, cioè alle delibere vere e proprie con valore di legge prese dalle assemblee popolari, dalle assemblee della plebe, un po' come i nostri referendum, insomma. Ecco, e a colpi di referendum, possiamo dire, dei plebisciti, cercarono questi di contrapporsi al Senato, il quale naturalmente reagì a tutto questo in vario modo, addirittura arrivando fino alla introduzione di quello che fu chiamato il Senatus Consultum Ultimum, cioè proprio ultimum, quasi come un ultimatum, quasi appunto come una legge speciale con la quale venivano sospese le garanzie costituzionali no? E venivano proclamate deroghe vere e proprie e specialmente poteri speciali dati ai consoli, quali i consoli erano espressione della classe senatoria, e quindi tutto questo fa parte della reazione. Ci fu insomma un periodo dalla fine, dal tempo dei Gracchi, 133 avanti Cristo, fino poi alla assunzione del potere assoluto praticamente da parte di Augusto dopo la battaglia di Azio del 31, quindi 100 anni pari, ci fu appunto un secolo di lotta aperta fra due poli, anche qui per tornare
all'attualità.
Una lotta aperta che fu superata nel sangue, questo è, teniamolo presente, con guerre civili e con personaggi che scesero in campo appoggiandosi quasi sempre proprio al partito democratico, appoggiandosi al popolo, comunque ai populares, pur essendo essi stessi degli aristocratici e quindi parte della casta che era al potere, e appunto personaggi come Silla, come Crasso, come Pompeo, come Cesare, no? E i quali partirono quasi sempre, diciamo, da rivoluzionari e come dicevo, appoggiandosi al Partito Popolare, facendo però talvolta anche dei veri e propri ribaltoni, vedi come siamo
torna
sempre
e ritorna,
lì. E siamo sempre lì, insomma, come Pompeo, naturalmente, che a un certo punto invece passò dalla parte del Senato, eccetera. E appunto, tutto, dicevo, fu superato con le guerre civili e con i poteri personali, o comunque con la lotta per poteri personali, con veri e propri colpi di Stato, come quello di Cesare, eccetera, e dai quali il Senato venne praticamente travolto. Ecco, questo fu non la fine, naturalmente, ma il declino del Senato, che fu in queste circostanze più volte decimato, per esempio, con le famose proscrizioni, cioè con la condanna a morte di molti dei suoi membri, fu spesso anche rimescolato, fu come si potrebbe dire, inquinato, starei per dire, per esempio con l'immissione di nuovi elementi di estrazione completamente diversa. Addirittura Cesare elevò il numero dei senatori addirittura a 900 da 600 che erano, naturalmente immettendo, no, nel Senato gente di sua fiducia, gente della sua parte. Tutto questo dunque fino al ripristino, chiamiamolo così, mettiamoci le virgolette, no? Fino al ripristino dell'antica funzione del Senato ad opera di Augusto, che riportò il numero dei senatori a 600, ma con una operazione che potremmo chiamare di facciata, del tutto formale, insomma fu una parvenza di restaurazione del Senato, che in sostanza rimase sotto il controllo, no, del capo, che era appunto quello che noi chiamiamo l'imperatore, che gli antichi chiamarono principe, princeps, il quale per esempio era colui che nominava i magistrati annuali che poi diventavano senatori, e quindi era un giro vizioso.
Un tutto in casa.
Sì, fino a che durò Augusto le cose andarono bene, perché ci fu un tacito accordo, Augusto si mostrò sempre più rispettoso del Senato, fece atti di aperta concordia, collaborazione, eccetera, ripeto, soprattutto formali, ma poi con i suoi successori si instaurò un clima che potremmo dire di conflittualità latente, che a seconda di chi saliva al trono poteva essere più o meno aperta e più o meno violenta, e quindi un succedersi di periodi di accordo, periodi di scontro, addirittura, diciamo, nella migliore delle ipotesi, periodi di una vera e propria diarchia, in cui appunto il potere veniva diviso tra l'imperatore e il senato, essendo sempre l'imperatore in una posizione di preminenza e di supremazia proprio. Si potrebbe parlare anche di contentini, come diremmo noi a Roma, no? Dati dall'imperatore al senato. Per esempio l'imperatore lasciò al senato la nomina dei governatori delle province, che quasi sempre appartenevano alla classe senatoria, e tranne alcuni casi di province più recenti, di province meno tranquille, non ancora romanizzate, che l'imperatore si riservò di governare direttamente attraverso suoi legati, attraverso suoi delegati, diremmo noi oggi. E poi al Senato fu lasciata la ratifica della nomina dell'imperatore, che avveniva sempre praticamente, perché chi è che si andava ad opporre a un imperatore che magari era arrivato al trono con la forza appoggiato dall'esercito e con la forza appunto delle armi. E però c'è anche da dire che tutto sommato il Senato continuò ad essere un elemento di equilibrio, un elemento frenante contro lo strapotere, per esempio, dell'esercito e della corte imperiale, dei liberti imperiali. Insomma, una funzione che durò durante tutto l'impero con alterne vicende, e con la perdita progressiva, diciamo, dell'autorità e della funzione del Senato, via via che si scendeva verso, che si arrivava verso quella forma di governo autocratico che fu quella degli imperatori del tardo impero, no? Da partire soprattutto a partire dalla fine del terzo secolo, fra il terzo, nel quinto secolo, quando il Senato divenne appunto, perse molta della sua importanza, addirittura fu diviso in due quando Costantino creò la capitale, la nuova capitale dell'impero a Costantinopoli, per cui insediò un senato anche a Costantinopoli, mentre rimaneva quello di Roma, il quale a sua volta finì col diventare una specie di consiglio municipale, tutto
a
sommato.
Confronto, dici?
Sì, perché naturalmente la capitale vera era appunto a Costantinopoli. Una sorta di consiglio comunale che finì col dialogare, magari duettare sempre più, piuttosto che con gli imperatori che erano lontani e che a Roma nemmeno ci venivano, se non qualche volta in visita e magari anche in visita guidata. Una volta ne parleremo di questo, gli imperatori che erano a Costantinopoli, che venivano a Roma e che naturalmente facevano la visita dei monumenti della città come precursori, no, delle nostre visite guidate. Dicevo, il Senato romano che finì con duettare col Papa, soprattutto col Papa, e sempre più col Papa, che era, diciamo, la controparte in un certo senso, e forse è anche il caso di dire proprio controparte, perché tutto sommato il Senato, che mantenne comunque la sua aura di prestigio, che mantenne la fedeltà, no, al passato, alla tradizione, che si mantenne come custode della tradizione, il Senato rimase lungamente pagano, anche se a poco molti dei senatori erano cristiani, naturalmente, via via che il cristianesimo si diffondeva fra il IV e soprattutto nel V secolo. Però appunto ci fu questa il Papa, per esempio, si rivolgeva spesso al Senato proprio per chiedere, l'abolizione di feste pagane, come fu quella dei Lupercali, che continuavano ad essere celebrate anche in pieno ormai cristianesimo trionfante, e così via. C'è da dire che in questo modo e a questi livelli, no, il Senato sopravvisse, il Senato di Roma. Quello di Costantinopoli fa poi naturalmente una sua storia a sé, con come la fa l'impero d'Oriente, che diventa poi l'impero bizantino. Dicevo, il Senato di Roma sopravvive anche alla fine dell'impero, rimanendo appunto come un elemento quindi di continuità culturale, come un elemento di custodia, diciamo, dei valori della romanità, anche nei confronti dei regni romano-barbarici che si formeranno, per esempio in Italia il regno gotico, e come dicevo anche nei confronti della Chiesa, che peraltro molti di quei valori, no, tutelati, no, ricordati e tutelati dal Senato, la Chiesa fece propri, naturalmente adattandoli e trasformandoli anche alle sue esigenze. Bene, tutto finì, ma del Senato rimase un tale ricordo, dell'antico Senato romano, che un ricordo tanto forte che nel 1143, quando si dette vita al comune, a quello che fu l'organismo comunale di Roma, fu decretata anche la cosiddetta Renovatio Senatus, cioè fu ricostituito il Senato in tutt'altro modo e con tutt'altre funzioni. Il Senato quindi riprese, no, questa antichissima istituzione, che fu insediato sul Campidoglio, dove c'è ancora oggi quello che chiamiamo, non a caso, il Palazzo Senatorio, quello il palazzo principale della piazza Michelangiolesca, dove ha sede il Consiglio Comunale, no? E qui potremmo ritornare al Senato dell'ultima fase dell'impero, appunto come quasi Consiglio Comunale di Roma. Io non lo so se abbiamo tempo, volevo soltanto ricordare, l'avrei fatto prima, ma a me interessava naturalmente arrivare alla conclusione, rimandando ad altra occasione, perché questo può essere interessante. In un'altra occasione potremmo poi occuparci della sede del Senato antico, quella che era la Curia Senatus, è un monumento importante.
Veramente ne avevi accennato a questo, sì, due settimane fa, sì, dicendo che avresti voluto parlare anche, ecco, della Curia oggi, ma non facciamo,
ecco,
tempo.
E non facciamo in tempo, allora finiamo invece con due fattarelli che fanno vedere come durante il periodo imperiale, soprattutto in coincidenza con momenti particolari e con personaggi particolari che sedevano sul trono di Roma, come il Senato fosse scaduto e fosse sceso proprio a un livello veramente, veramente infimo. Domiziano, per esempio, no? L'imperatore Domiziano, uno dei due figli di Vespasiano, fratello di Tito. Domiziano addirittura si ricorda che fece convocare il Senato, perché era l'imperatore di solito che lo convocava, addirittura per discutere sul modo di cucinare un pesce gigante che gli era stato mandato in omaggio da una spiaggia dell'Adriatico. Pensa tu, insomma, a che punto si era ridotto il Senato. Poi c'è invece un'altra, questo pure vale la pena di ricordarlo, quella diceria, quel luogo comune che ancora oggi si ripete costantemente, di Caligola, altro imperatore matto, fra virgolette.
Che uso ne ha, no, fatto lui?
No, che tutti dicono Caligola che fece senatore il suo cavallo, no? È una cosa che si sente continuamente, sì, sì. E non è vero, è una fandonia, una sciocchezza che ha un suo, naturalmente, un suo punto d'origine, ma che è ben diverso. Caligola, intanto non si trattava del suo cavallo, quello che lui cavalcava, no, come cavalcatura personale, era il cavallo più importante della fazione dei Verdi di cui lui era un tifoso sfegatato, le fazioni che correvano, no, con le quadrighe nel circo, e fra i cavalli migliori e quello preferito dall'imperatore c'era appunto questo cavallo che si chiamava Incitatus. È il nome che stava pure
un
bene.
Un nome e un destino.
Eh sì. Quindi Caligola questo cavallo lo trattava con ogni cura, gli aveva fatto finimenti dorati, gli aveva, addirittura arrivò a costruirgli una guai a chi parlava, a chi faceva chiasso intorno alla stalla o alla scuderia, come la vogliamo chiamare, alla vigilia delle gare, ci metteva la forza armata, la guardia, e addirittura arrivò a fargli una scuderia, non mi viene da dire stalla perché è troppo modesta, una scuderia, del resto è anche giusto, tutta rivestita di marmi. So, come una delle macellerie come si usavano nelle nostre macellerie di un tempo, tutta rivestita di marmi e con ampia dotazione di schiavi addetti alle cure di questo cavallo. Sicché io una volta, con una battutaccia ogni tanto ne faccio, dissi che aveva offerto al suo cavallo una casa schiavi in mano, no? che è carina, insomma,
sì,
come
sì,
battuta.
Complimenti.
Ed era vero, perché c'erano. Ora.
Quindi ne ebbe così cura, fece, ma non è che lo fece del
no,
senatore.
No, però naturalmente tutto questo suscitò un malcontento e soprattutto diceria da parte del popolo, e si diceva adesso che altro gli potrà fare sto cavallo, lo farà console. Il che significa che se l'avesse fatto console, poi sarebbe entrato al Senato, perché appunto i consoli, uscendo di carica, diventavano di solito senatori.
Quindi è una leggenda questa.
Quindi non lo fece, sicuramente non lo fece senatore. La gente diceva che l'avrebbe fatto console, semmai, perché più di quello non poteva fare, più di quello che aveva fatto. Ecco,
allora,
finiamo con questa.
Terminiamo con la storia del Senato. Come abbiamo detto, poi in altre puntate ci occuperemo della sede del Senato, quindi la Curia. È il momento di salutarvi. Io invito ancora gli ascoltatori ad esprimere i loro desideri circa i temi da trattare in questa rubrica. Quindi, se avete delle richieste da fare, potete scrivere un'email a 105@vatiradio.va oppure telefonare al numero verde 800 208 802. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Dobbiamo farci gli auguri.
Buon Natale.
Buon Natale,
buon compleanno.
Grazie.
E tu hai l'onore di iniziare l'anno.
Benissimo.
Il 3 gennaio saremo con te e ricordiamo, martedì 3 gennaio andremo in onda alle 12:35, non mancare.
Molto bene.
Grazie.
A
Romolo,
presto.
Buon Natale.
Grazie.
E grazie anche a chi ci ha accompagnato in questa trasmissione, in regia Giuseppe Mauriello, Patrizio Ciprari ed Elena Colson. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.